su www.controradio.it.
Nei nostri studi Enrico Fink. Buongiorno Enrico, grande artista e infaticabile organizzatore di cultura. Parliamo delle giornate europee di cultura ebraica che si svolgeranno in tante città naturalmente. Noi parliamo della nostra Toscana domenica per tutta la giornata. Raccontiamo subito che noi saremo dalle 15.30 in diretta, sia radiofonica sia sui nostri social, in video, per raccontare però non soltanto di Firenze.
No, esatto. Allora, un paio di chiarimenti fondamentali.
Prima di tutto che stavamo ascoltando.
Prima di tutto che stavamo ascoltando, perché da Cinelle Cresciori dall'altra parte del vetro avevo gli occhi fuori dalle orbite.
Ora glielo spieghiamo per me.
Perché queste sono 160 anni dalla nascita di Mario Ancona, la cui voce stavamo ascoltando. È stato un grande baritono, tardo 800, inizio 900, italiano, ebreo, nato a Livorno, vissuto poi in tutta Europa, ma in particolare poi cresciuto anche a Firenze. E quindi un'immagine di, appunto, un po' fuori dallo stereotipo in cui, se dobbiamo parlare di musica ebraica, mettiamo subito qualcosa che ci richiama la New York di Klezmatics, per dire appunto quello che in fondo cerchiamo di raccontare con queste giornate ormai da tanti anni, cioè la presenza ebraica come un esempio di vita di una comunità che fa parte della più grande comunità italiana e che ne è una parte inscindibile. Questo è un po' il nostro obiettivo da tanto tempo, raccontare l'Italia come un luogo di minoranze, di differenze, di comunità che vivono una a fianco all'altra, con problemi storici antichi o con prospettive, speriamo, sempre migliori in futuro, non soltanto ovviamente quella ebraica, ma appunto una società fatta di differenze, di convivenza e al di là appunto degli stereotipi. Quindi Mario Ancona ci stava, voglio dire, no?
Ci ha aiutato a compiere le sue operazioni. Prima premessa, ne volevi fare anche
no, la seconda è perché sono io qua, nel senso che appunto, come dici giustamente, stiamo a parlare di Giornata Europea della Cultura di Firenze e non soltanto di Firenze. Non dovrei esserci io, dovrebbe esserci Laura Forti, che è l'assessore alla cultura, si dice assessore alla cultura, molto, un tono molto antisonante, responsabile di cultura della comunità ebraica di Firenze, che ha organizzato la Giornata della Cultura di Firenze. Ma ormai da qualche anno esiste un'iniziativa, secondo me benemerita, da parte della Regione Toscana, per cui ormai siamo al quinto anno in cui lavoriamo intorno a un progetto che si chiama Rete Toscana Ebraica, che serve a mettere in rete non soltanto iniziative delle comunità ebraiche, che ricordiamo in Toscana non c'è solo Firenze, ma c'è Pisa, c'è Livorno, c'è Siena, Siena è una delegazione di Firenze ufficialmente, ma insomma è una storica comunità ebraica anche lì, ma anche a favorire tutta una serie di iniziative, di attività culturali sul territorio toscano, pieno di piccoli luoghi che hanno avuto vita ebraica o che non ce l'hanno neanche mai avuta, ma insomma in cui ha senso lavorare su questi temi che sono, come dicevo prima, quelli della differenza, della convivenza, della vita fra minoranze. Io sono responsabile del progetto Rete Toscana Ebraica e all'interno di questo progetto faremo quello che stavi dicendo poco fa, cioè grazie ai potenti mezzi di Controradio domenica 6 settembre, che è la giornata europea della cultura ebraica, riusciremo a trasmettere una giornata europea della cultura ebraica toscana nel pomeriggio della domenica.
Una cosa molto bella e ambiziosa e nuova e doverosa proprio per le cose che dicevi prima. Partiamo da Siena, che Siena è una realtà, come dire, molto particolare e naturalmente la sua specificità ha anche con una venatura drammatica, se mi permetti.
Siena è appunto una comunità che è stata una comunità importante e oggi non è che sia meno importante, ma è piccola ovviamente, i numeri sono quelli che sono, è ufficialmente una delegazione di Firenze, ma mantiene una visibilità di alcune cose che altrove in Toscana sono perdute. Siena ha ancora le stesse strade, più o meno la stessa vista possibile di quello che era l'epoca del ghetto a Siena, cosa non più possibile a Firenze, dove, come si sa, il ghetto è stato distrutto per fare spazio a Piazza della Repubblica e a grandi innovazioni nel momento di Firenze capitale. La zona del ghetto di Siena è accanto a Piazza del Campo, dove ci fu uno degli ultimi grandi eccidi storici, diciamo, di epoca antica in Toscana, l'epoca del movimento di Viva Maria, un terribile, diremmo con un termine mutuato dall'est Europa, pogrom, un massacro di ebrei senesi e di Monte San Savino, che furono bruciati in Piazza del Campo. Insomma,
siamo alla fine del Settecento,
1799, all'alba di quello che poi sarebbe invece diventato, a metà dell'Ottocento, il grande momento di inclusione degli ebrei italiani. Quegli ebrei italiani diventavano finalmente a tutto, insomma, a pieno titolo parte della collettività italiana. Quindi, insomma, Siena ha alcuni aspetti estremamente interessanti, ha una sinagoga bellissima, ha un percorso da poter fare. Appunto, il tema di questa giornata è percorsi, e lo cominceremo appunto a Siena, come dicevi. A Siena ci sarà Anna Di Castro che introdurrà un giro proprio in queste stradine del ghetto del ghetto di Siena. E come dicevi, appunto, potremo seguirlo questo. L'idea è quella che quest'anno è un anno un po' particolare per la Giornata Europea della Cultura, perché è una Giornata Europea della Cultura che ormai giunge al 21esimo anno di edizione, e che per chi non la conosce, per il pubblico un po' italiano, se venite al Balagan, ecco, immaginatevi un Balagan esteso a tutta Europa, in cui ci sono 90 centri in Italia e tantissime centinaia in tutta Europa che aprono le porte delle comunità, eccetera. Questa è un'edizione che nasce in epoca Covid, quindi con il problema che alcuni eventi si riescono a fare, alcuni no, alcuni con prenotazioni, alcuni mandando via la gente, quindi insomma è una cosa complessa, e quindi è favorito anche un'attività di tipo come dire virtuale, attraverso canali social, eccetera. E noi faremo un po' riusciremo ad avere il meglio dei due mondi in qualche modo. A Siena ci sarà un effettivo percorso che si può prenotare sui canali, poi dopo daremo indicazioni, insomma, un percorso fisico con le persone che possono seguire questo percorso all'interno del ghetto, ma noi lo seguiremo almeno buona parte, a partire dalle 15:30 poi le 16, come dicevamo, grazie appunto a uno streaming che faremo audio e video
dalle quattro città. A Siena c'è il ghetto ancora?
Sì, a Siena ci sono ancora, non c'è il ghetto fisicamente, non è chiuso ovviamente, ma ci sono quelle stesse stradine, quegli stessi vicoli che erano parte
che
del ghetto.
Possono
quindi
essere identificati?
Cioè, assolutamente, non c'è stata una distruzione quindi stiamo parlando di edifici. Il ghetto c'è stato fino a metà dell'Ottocento, alla seconda metà dell'Ottocento, per cui insomma ovviamente è ancora del tutto visibile le strade che componevano il ghetto a Siena. Certamente alcune cose vanno un po' reimmaginate, ma insomma non è come qui dove abbiamo una spianata, perché magari i fiorentini non lo sanno, ma al posto di buona parte di quella che oggi è Piazza della Repubblica c'era un agglomerato di vicoletti qui a Firenze, di stradine, di case, di palazzi addossati una sull'altro, che non erano solo il ghetto ma erano costituiti in buona parte dal ghetto.
Andiamo a Pisa.
A Pisa il lavoro sarà, anche lì c'è una bellissima sinagoga da poter visitare, e nel giardino ci saranno una serie di iniziative che seguiremo nel pomeriggio. Ci saranno incontri con la professoressa Fischer, con il professor Marzano, con il professor Franceschini, tutto intorno ai temi dei percorsi ebraici. Quindi parleremo di itinerari di ebrei sefarditi fra Pisa e Livorno, partiremo della Toscana ebraica in qualche modo nel corso della storia, fino ad arrivare a qualcosa di molto più contemporaneo, con un concerto che ci sarà al Giardino dello Scotto la sera dopo cena. Questo non riusciremo, non farà parte della diretta su Controradio, perché la finiremo alle 20, ma sarà comunque seguibile anche questo per chi non è a Pisa, su canale Facebook della comunità di Pisa, appunto, concerto della Clesmerata Fiorentina. Quindi anche qui c'è un po' di rete tra Firenze e la Toscana più in generale. C'è anche Livorno, appunto, in tutto questo. Livorno è il luogo storico per certi versi dell'ebraismo in Toscana, anche se oggi è la seconda comunità della Toscana, ma è stato un luogo centrale. Ricordo soltanto il fatto che, grazie alla Livornina, alla struttura livornina, ecco, Livorno è stato l'unico luogo dove il ghetto non c'è mai stato, dove era possibile vivere da minoranza ancora in epoca, appunto, per tutto il 600, 700 e 800 è stato possibile vivere e avere attività non soltanto da ebrei, ma da qualunque minoranza era invitata in qualche modo, era un porto franco Livorno.
Ma soprattutto sefarditi, immagino.
Dal punto di vista ebraico, ovviamente, questo soprattutto ha voluto dire un grande influsso di ebrei che venivano dalla caccia, quella che di solito chiamiamo la cacciata dalla Spagna, che fu la cacciata degli ebrei dalla penisola iberica nella fine del 1400, ma che poi portò a mandare via tutti gli ebrei dal sud Italia. Il sud Italia era stato storicamente il luogo centrale di cultura ebraica, tutto cancellato a metà del 500, e piano piano gli ebrei salgono, si diffondono in tutta l'Europa. Livorno diventa luogo di ingresso principale di questi ebrei che arrivano dalla penisola iberica, ma arrivano dal Nord Africa, perché lì si erano fermati. Insomma, ovviamente sono procedimenti lunghi di grandi migrazioni, ma Livorno diventa il centro principale di diffusione della cultura che chiamiamo sefardita, cioè ebrea spagnola in origine, in tutta Europa.
Quando si dice alla livornese, no? Il pomodoro arriva dagli Stati Uniti odierni, dalle Americhe, appunto alla Spagna, e poi gli ebrei dalla Spagna li portano a Livorno.
Noi abbiamo questa mania ebrea che dire che un po' tutto l'abbiamo inventato noi, no? E c'è appunto, per esempio, Ugo Kaffaz, che molti di Firenze conoscono, sostiene, e non è lui da solo, ma insomma ha ragione, che il cacciucco abbiamo inventato noi, perché in realtà è una versione riveduta e corretta del couscous, che appunto portato dagli ebrei che stavano in Nord Africa, portato a Livorno, diventato un piatto di piccolo pesce povero e pane, non essendoci il couscous vero e proprio, e poi buffo che adesso è diventato un piatto assolutamente non kasher, perché nel cacciucco è pieno di pesciolini che noi non possiamo mangiare, ma in origine, secondo questa versione storica,
contestabile, con Kaffaz lo faremo quanto prima, diciamo, ci sono altre versioni, però su Livorno abbiamo detto un po' delle attività che si svolgeranno nella
sì,
giornata di domenica.
Una cosa importante da dire a Livorno, perché è centrale ed è un po' diverso anche da quello che faremo altrove. A Livorno parleremo, come in realtà se ne parla sia a Pisa sia a Firenze, in maniera strana, in maniera diversa, diciamo, di alcune figure storiche di viaggiatori ebrei, Beniamino Tudela, Michelin de Volterra, eccetera, con la professoressa Veronese. Ma un aspetto centrale è il fatto che sono 100 anni dalla scomparsa di Modigliani, e a Livorno ovviamente non si può parlare di mondo ebraico a Livorno senza citare Modigliani, quindi ci sarà un percorso anche qui all'interno della sua casa, la casa natale di Modigliani, che verrà fatto anche questo, sia fisicamente sia in video. Lo potremo vedere in video nella trasmissione su Controradio, appunto, nel pomeriggio.
Andate a Siena, andate a Livorno, andate a Pisa, le iniziative sono veramente molto belle, abbastanza uniche. A Firenze che succede invece?
A Firenze appunto succede una giornata piuttosto ampia e complessa, curata appunto da Laura Forti, come dicevo prima, e è una giornata che comincia la mattina, come noi tradizionalmente facciamo, anche se poi le dirette su Controradio arriveranno nel pomeriggio. E la cosa che ci sono tantissime iniziative, ne cito un paio velocemente. La mattina una tavola rotonda in cui i percorsi, proprio in quest'epoca di lockdown, che siamo abituati a incontrarci su percorsi virtuali, i percorsi ebraici diventano percorsi dell'immaginario in qualche modo, e percorsi di personaggi, quindi è un incontro con scrittori, rabbini, con una serie di figure importanti della cultura ebraica italiana, ebraica e non solo, intorno a personaggi biblici e i loro percorsi dei personaggi biblici. Ma oltre a questo e a, come al solito, appuntamenti gastronomici eccetera, avremo anche un appuntamento a cui tengo tantissimo, insieme di nuovo alla professoressa Veronese, che è una storica, ma ad Alessandro Treves, che si occupa di neuroscienze, e parleremo di percorsi immaginari, come la mente immagina i percorsi. Partiremo da quegli stessi personaggi storici di cui prima, ma lavorando proprio sull'immaginario del viaggio. E concludo Firenze, perché lo devo fare con quello che concluderà la nostra anche diretta, cioè dalle 18.45 fino più o meno alle 20, avremo un incontro con Ottavia Piccolo. Ottavia Piccolo non ha bisogno di presentazioni. L'abbiamo rubata alla comunità ebraica di Venezia, perché è un'amica della comunità ebraica, non fa parte della comunità ebraica di Venezia, ma vive al Lido da sempre e spesso partecipa. Ma io da anni sono in tournée con Ottavia con un testo di Stefano Massini su una storia di esilio, una storia di una donna che dall'Iraq arriva fino a piedi, fino in Svezia con la nipotina nel 2015, e ci pareva un ottimo modo di raccontare il tema dell'esilio, che ovviamente è un tema ebraico e non solo. E quindi, con l'aiuto di una buona parte dell'orchestra multietnica di Arezzo, con Ottavia Piccolo, faremo uno spettacolo che sarà una serie di letture di canti e pezzi di questo spettacolo che si chiama Occident Express, che abbiamo portato in tournée per vari anni, che concluderà un pochino la giornata.
Ti dico soltanto un messaggio che abbiamo ricevuto da un ascoltatore che ci sta seguendo in diretta Facebook, che dice: Ancona fantastico. Ha visto qualcuno apprezzato, che non se l'aspettava, ma qualcuno invece ha apprezzato la voce di Ancona. Sono accessibili queste cose? Parliamo del tema.
Ovviamente anche semplicemente sui social di Controradio, perché Controradio è informatissima e ci sono vari banner che raccontano tutto quanto. Comunque sul sito balagancafè.it, che ormai il pubblico abituato a conoscere, c'è già il programma di Firenze, ora stiamo mettendo anche quello di Pisa e Livorno e Siena, sui Facebook delle varie comunità ci sono tutti i programmi. Aggiungo un Facebook che è nuovo, appunto da un po' di tempo abbiamo aperto questo canale Facebook della Rete Toscana Ebraica, cercatelo, su questo ci saranno le dirette di tutti gli eventi, con quello centrale, diciamo, con Controradio, ma anche le cose della mattina, eccetera, e ci sono i programmi di tutto quanto e tutto di più. Ultima cosa che devo fare, soprattutto per i fiorentini: come al solito l'ingresso è libero, ma se volete la nostra splendida degustazione, quindi all'ora del pranzo, diciamo, curata da Jean-Michel Carasso e Michele Hagen, dovete prenotarla sul sito balagancafè.it, perché siamo in epoca Covid.
Non perdete gli eventi della giornata ebraica, la giornata europea di cultura ebraica, domenica a Firenze, a Pisa, a Livorno, a Siena, e poi dalle 15.30 in diretta sulle nostre frequenze e sulle pagine Facebook che abbiamo qui nominato, con Enrico Fink, che saluto e ringrazio. Enrico, grazie per esserci venuto a trovare davvero.
Grazie a te, grazie a tutti.
E grazie a tutti voi per averci seguito. Sono le 9.57.
Questo programma lo potete riascoltare in podcast su www.controradio.it.